vicino a lui, mantenere il silenzio, mantenere la concentrazione interiore e accettiamo il Rav Lightman. No, non alzatevi. Per dire la verità, per quanto io sono stato in tanti posti, anche in questo mondo, avevamo il congresso in questa sala, anche nella sala adiacente. Oggi è una cosa molto emozionante, poiché noi stessi non capiamo in che processo siamo, in che evento storico attendiamo ora. Poiché tutta l'evoluzione dell'umanità e comunque tutta la realtà lungo migliaia di anni dell'umanità e milioni e miliardi di anni di questo mondo e ancora prima di questo i mondi superiori, tutto questo serviva per portare l'umanità alla nascita nuova, al rinascimento. E questo sta succedendo ora nel nostro periodo ed ora veramente facciamo il primo contatto tra tutto lo sviluppo precedente e questo stato nuovo. Noi studiamo dalla nostra realtà, se non entriamo così tanto all'interno della nostra vita, ma un po' alziamo la testa, noi apprendiamo che la natura si evolve dal grado dell'immobile per miliardi di anni e dopo è successa una cosa, è successa in esso una cosa che l'ha obbligato di svilupparsi al grado del vegetativo e questo era un passaggio molto speciale poiché non si sa come mai è successo. Questo mistero noi non lo sappiamo, ma tutto all'improvviso, nell'immobile, si è manifestata una forza nuova, la forza della creazione nuova, che sa come svilupparsi, assorbire le cose, far uscire le cose, entrare in azioni interiori, che viene fatto in lui lo spirito vivente nella pianta e non esiste ciò nell'immobile, noi stessi non lo possiamo fare e dopo dal vegetativo, dopo tanti anni, milioni di anni e così fino a che è giunto all'evoluzione dell'animale ed anche non è che si è evoluto in una forma così leggera, ma c'è un posto di nascita nuova, verso una dimensione nuova, verso una cosa che non si sa come succede, ma all'improvviso dal vegetale diventava animale. E lo sviluppo è sempre fatto dalle sofferenze, impulsi, problemi, battaglie. E così ci evolvevamo, così la nostra natura ci evolve. Però noi vediamo già da 5.000 anni fa iniziava uno sviluppo nuovo. Questo sviluppo nuovo che iniziava è una pressione su uno degli esseri viventi che si chiamava Adamo in questo mondo. E lui veramente è un animale che ha iniziato a svilupparsi in un grado più alto, fino ad essere Adamo, cioè colui che si assomiglia al Bore, al Creatore. Il primo che ha sentito in se stesso questo sviluppo si chiamava Adamo. Lui anche ha scritto un libro al riguardo, il libro dell'angelo Raziel. E dopo di lui altre persone hanno incominciato a sentire così durante le generazioni, che vogliono giungere a una cosa più alta. E loro ci scrissero i libri rispetto a questo. E ci hanno raccontato dei quattro gradini dell'evoluzione, che la natura spinge il suo desiderio verso l'evoluzione. Poiché alla fine dei conti noi dobbiamo attraversare quattro distinzioni dell'evoluzione: inanimato, vegetativo, animale e parlante, che è l'uomo, l'Adamo. E inanimato, vegetale e animale, noi li attraversiamo in una forma necessaria, obbligatoria da parte della natura, sotto la pressione dell'evoluzione che ci manda in avanti, e noi non abbiamo la scelta se non evolverci. E così vediamo dall'inanimato, dalle stelle, tutta questa materia della creazione fino a che si è formato il pianeta, e sopra di esso il vegetativo, e così l'animale, fino a che è giunto dallo stato che dall'animale si è iniziato a sviluppare all'interno dell'Adamo questa forma del parlante. Adamo significa colui che si assomiglia al Bore, al Creatore. Questo quarto grado, ci spiegano coloro che hanno già attraversato questo sviluppo, è un grado speciale. Poiché veramente noi, come c'è scritto, tutti assomigliano alle bestie. Siamo questi animali, queste bestie. Ma se si sviluppa in noi una parte speciale, che è il desiderio di assomigliarsi al Bore, questo desiderio si chiama Adamo, colui che si assomiglia al Bore. E allora risulta che la nostra evoluzione non può essere fatta in un... non può essere presa per scontato, ma lo sviluppo deve avere l'anticipo del nostro desiderio, l'anticipo della nostra conoscenza, consapevolezza di un risveglio da parte nostra. E questo risveglio si chiama Kavana, intenzione. Cosa io desidero? Poiché prima deve essere l'anticipo di questa intenzione da me, perché io faccio operare le forze dello sviluppo. Eppure in tutte le altre fasi precedenti io mi sviluppavo in una forma così, come la materia immobile, dopo io ero vegetativo, dopo animale. Io non sapevo cosa succedeva, ma da un altro lato prima una cosa cattiva, poi dall'altro lato mi sembrava una cosa positiva, e così giravo tutto il tempo, anche noi nella nostra vita materiale. Ogni volta vediamo qui, possiamo stare meglio, là di meno, e così ogni volta andiamo avanti. Però lo sviluppo verso il grado dell'uomo, dell'Adamo, è una cosa nuova. Qui dobbiamo comprendere prima di tutto qual è lo sviluppo, a cosa ci deve portare, con quale forza noi ci sviluppiamo e come io faccio a richiamare questa forza perché mi adoperi, perché mi faccia sviluppare. Senza un obbligo da parte mia che questa forza mi sviluppi, la forza non lo farà, perché il mio sviluppo deve essere uno sviluppo con la sensazione, con la comprensione, con la realizzazione di quello che io voglio, che io veramente mi costruisco verso questa evoluzione, poiché io mi innalzo e mi elevo fino ad essere come il Bore. Ed allora io sono retto in una forma autonoma, distinta davanti a questa forza divina ed io sono come essa. Pertanto, il problema, così ci dicono coloro che hanno attraversato questa via, è come noi facciamo a aggiungere il nostro desiderio verso la comprensione dove dobbiamo svilupparci di voler uscire dal nostro grado al prossimo grado, sebbene abbiamo le sofferenze generali che ci spingono. Abbiamo una specie di scintilla che ci attira in avanti, però ciò non è bastante. Noi dobbiamo elaborare il nostro desiderio così che sia veramente adatto a quello che si chiama l'Adamo. E per questo motivo noi dobbiamo qui. Abbiamo qui un bisogno di un mezzo. Noi, o io nel nostro mondo, in questo stato che sono nello strato dove io vivo, questo stato è lo stato dell'animale. Io qui non troverò la forma dell'Adamo. Io non saprò le intenzioni giuste, non saprò come adoperare la mia forza dell'evoluzione. Io rimarrò così impotente e solo prenderò le botte, poiché la natura fa le pressioni su di me per partorirmi, per farmi nascere in un grado nuovo, e noi ci possiamo immaginare, in base di tutti i periodi della storia, quali pressioni possono essere per farci nascere in un grado nuovo, in una cosa nuova. Noi vediamo anche come l'uomo in questo mondo nasce. Lui nasce animale dall'animale, ma con quali pressioni, con quali dolenze lui nasce. Perciò ci dicono queste persone che hanno attraversato tutte queste fasi di evoluzione, che loro ci hanno preparato un mezzo che serve allo sviluppo. Loro stessi si chiamano gli avi, che gli è stata consegnata la possibilità di giungere al grado dell'Adamo per portarci dopo il metodo dell'evoluzione, altrimenti non ci saremmo giunti. Perciò ci hanno scritto questo libro speciale, il libro dello Zohar, di cui c'è scritto tanto, tantissimo. Non vi è un cabalista che non è giunto al grado dell'Adamo, di assomigliarsi al Bore, alla rivelazione del Bore, all'adesione, alla conoscenza del livello più alto dell'evoluzione della natura generale, che non lo ha fatto per mezzo del libro dello Zohar. Questo è veramente il libro. E così è scritto negli scritti della Kabbalah. Poiché se è scritto così, c'è scritto nel libro, allora è chiaro che se si tratta del libro dello Zohar, anche non lo si chiama il libro dello Zohar, ma così un libro, perché il resto non si chiamano libri. Perciò questo libro è stato scritto dopo che la conclusione del periodo degli avi, che hanno elaborato tutta la preparazione spirituale. E dopo che noi eravamo pronti, che entravamo alla preparazione di questo ultimo esilio, allora si sono connesse proprio dall'altro, tramite la luce superiore, 10 cabalisti molto speciali, e ognuno di loro era un rappresentante di, di una qualità spirituale speciale dalle 10 Sfirot originali, e loro ci hanno fatto questa composizione che si chiama Il Libro dello Zohar. Ma veramente non è un libro. Loro hanno fatto una creazione nuova molto speciale. E dato che loro, nelle loro anime, si trovano nel sistema generale come le fondamenta, le 10 fondamenta, e allora questi 10 fondamenta hanno potuto esprimere tutta la struttura della realtà. E quando l'hanno scritto, loro veramente non hanno scritto un libro, ma hanno espresso nelle forme, nei segni. La lettera significa un segno. Attraverso questi segni loro ci hanno espresso, anche se noi non lo comprendiamo, ma loro hanno espresso la forma esterna di questo sistema in cui si trovano. E così succede che se noi osserviamo le lettere, se noi ascoltiamo la loro espressione, se noi siamo in qualche legame con questo minimo desiderio che abbiamo rispetto ad essere legati con il sistema, noi siamo già insieme con il sistema. Già esiste un adesivo e il piccolo contatto ci fa aderire al sistema, e il sistema, in base a questo contatto, già inizia ad agire su di noi. Cioè, il libro non è un libro, ma questo è una specie di... Io non ho trovato ancora un esempio, ma è come una specie di tavola sopra la quale si prime, di un pannello sopra il quale si prime, e così si agisce sul sistema interiore. Così è il libro dello Zohar. I suoi segni, le lettere, le parole, come è scritto, come veramente influenza, non si sa, perché siamo come dei neonati che non sappiamo come svilupparsi nel nostro mondo, ma la natura spinge i neonati verso l'evoluzione. Loro si evolvono, e nella nostra spiritualità noi dobbiamo evolverci con la nostra spinta, con il nostro impulso che anticipi tutto ciò. Questo richiama la forza dell'evoluzione. E se noi in questo modo siamo in contatto con il libro dello Zohar, allora è da lì che ci arriva questa forza dello sviluppo. La forza dello sviluppo è veramente speciale e si chiama la luce circostante che riporta al bene, a questo grado del buono benefattore che è il Bore. E dopo tanti anni dello sviluppo, noi finalmente arriviamo allo stato che siamo capaci di iniziare questo sviluppo. E ci hanno dato per questo tutte le possibilità. Allo stesso modo che i cabalisti hanno scritto che veramente dopo 2000 anni questo libro si sarebbe rivelato, e Baal HaSulam scrive al riguardo che il libro è stato rivelato, e perciò abbiamo meritato al commentario dello Sulam, della scala rispetto al libro dello Zohar. Lo studiamo, infatti siamo diventati degni al fatto che abbiamo il desiderio di scoprire il nostro grado spirituale. Abbiamo meritato al fatto abbiamo un grande gruppo, anche in Israele, anche in tutto il mondo, che si trattano di migliaia e migliaia di persone che entro tempo molto breve si sono assemblati. E non è, ciò non riguarda il nostro lavoro, la nostra eccellenza di Bnei Baruch, ma è semplicemente il tempo che fa il suo lavoro, la forza superiore fa il suo, e così noi perciò sentiamo che dobbiamo connetterci per realizzare questo scopo speciale, questo scopo superiore. Bala Sulam ci dispiega, ci apre tutta la sua Torah, tutto il suo insegnamento, perché lui è l'ultimo e il più grande cabalista che ci ha aperto proprio a queste anime che ora si trovano nel mondo. Lui ha aperto tutta la saggezza della Kabbalah e noi, a merito suo, possiamo veramente accedere a questo mezzo speciale e dentro tempo molto breve di rivelare il grado dell'Adamo, questo grado molto speciale di sviluppo. Però, ribadisco, come c'è scritto in tutti gli scritti della Kabbalah, tutto dipende dall'intenzione. Poiché da noi non si richiede nulla, né la mente, né di essere eccellenti in qualcosa. Non dobbiamo essere troppo intelligenti, noi abbiamo bisogno dell'intenzione corretta, l'intenzione di come adoperare questa forza dello sviluppo su di noi. E questo è il problema principale, poiché ci sono tante persone che passano accanto a questo o che sono insieme con noi e non ascoltano sulla necessità dell'intenzione giusta, che solo per mezzo suo noi adoperiamo la forza che riporta al bene. Bala Sulam ci ha scritto il suo libro principale, a parte l'interpretazione del libro dello Zohar, lui ci ha scritto lo studio delle 10 Sfirot. Lui ci scrive nell'introduzione allo studio delle 10 Sfirot che la cosa più importante, e lui ce lo scrive nella lettera 17, ce lo scrive che perciò se l'uomo vuole giungere allo scopo, allora gli è rimasto soltanto l'obbligo, prima dello studio, di giungere a questo stato di essere Adamo, di assomigliarsi al Bore, assomigliarsi alla qualità della Shpa, della dezione assoluta, dell'amore, poiché se egli si impegna verso questo, allora in ritorno egli riceve dallo studio le forze che lo stabiliscono e lo fanno avanzare, ogni volta lo stabiliscono, ogni volta lo costruiscono, come l'embrione che piano piano si evolve nell'utero in varie forme, una dopo l'altra, e così noi piano piano da questo punto nel cuore inizieremo a svilupparci e a ricevere la forma dell'Adamo, colui che si assomiglia al Bore. E tutto dipende da come noi accediamo allo studio. E per questo motivo io vi chiedo, noi qui saremo per 3 giorni insieme ed abbiamo una possibilità, un'opportunità molto speciale in questo grande pubblico, una potenza così grande che c'è anche dal di fuori di questa sala. Abbiamo altri gruppi nel mondo che sono insieme a noi, altre migliaia di persone. Tutto il tempo rimarremo nell'intenzione. Noi, come ci ha scritto il Rabash, Baruch Shalom Ashraf, che la prima volta che sono seduto con lui sulla panchina, qui davanti a questa sala, là nel giardino, e come si chiama questo giardino? I giardini di Yehoshua. Siamo seduti qui, io lo chiesi. Lui mi disse, tu devi fare una yeshivat haverim, un'unione degli amici. Io ho portato 40 ragazzi nuovi, ragazzi dall'istituto di Berg. Io ci ho fatto una relazione, loro se ne sono scappati dall'istituto. Io ho chiesto di cosa dovevo parlare. E lui ha preso da me, dal pacco della sigaretta, questa carta argentata e ha scritto così. E lui scrisse, noi siamo radunati qua per fondare una base alla costruzione di una nuova società che serve a giungere al grado dell'uomo, dell'Adamo, che significa di assomigliarsi al Bore e non rimanere nel grado della bestia. E allora, anche noi, pensiamo lungo questi giorni come diventare Adamo. E questa intenzione, se veramente sarà così ardente in ciascuno di noi rispetto all'unione tra di noi, l'unione nelle intenzioni, poiché nelle intenzioni c'è l'unione tra i cuori, tra queste scintille c'è l'unione, e allora noi giungeremo a tale potenza che veramente potremo iniziare a sentire come noi ci avviciniamo alla nascita spirituale. Questo è possibile, ma l'uomo da solo non sarà mai capace a fare questo, soprattutto nella nostra generazione, quando ormai che siamo giunti al livello dello sviluppo globale, quando si sente che siamo interconnessi, che siamo in tale connessione, però insieme è molto facile, solo che insieme è difficile, perciò se esiste l'insieme allora tutto diventa facile, perciò facciamo un impegno. Questo si chiama Aravut, la garanzia spirituale reciproca tra di noi, che sempre penseremo come giungere al grado dell'Adamo, come adoperare la forza che lo Zohar così è disposto di fare questo lavoro su di noi. E solo basta che noi vogliamo che questa cosa sia, che vogliamo svilupparci per mezzo di questa forza, e allora sentiremo come lo Zohar funziona. Io vi prometto che così succede. E noi siamo capaci di farlo. Beh, questo è vero, infatti, come introduzione. La nostra lezione abbiamo deciso che la dividiamo in tre parti, così all'incirca 30 minuti all'inizio della lezione io parlo di una parte. Voi avete ricevuto, sì, nel libretto del congresso ci sono le relazioni, ma non l'ho visto così tanto. Allora, meno, più o meno, questi sono i soggetti, può darsi che siano cambiamenti, ma questo dipende da come noi sentiremo uno all'altro, e così quello che volete sentire. A parte questo, io sono qui tutto il tempo e possiamo anche aggiungere, interpretare, elaborare, non c'è problema. Allora, se gli organizzatori ci permetteranno, faremo tutto. E questi sono, così faremo i primi 30 minuti come conversazione, 30 minuti dello studio dello Zohar e poi 30 minuti di domande e risposte. Sì, e domande e risposte. Allora chi vuole, già che inizi a scriversi le domande, anche se non faccia in tempo, noi troveremo il modo di rispondere, perché io sono interessato di sviluppare questi soggetti. Allora dopo 30 minuti dello Zohar avrete la possibilità di fare le domande. Se è possibile illuminare di nuovo la zona di coloro che fanno le domande, qui ci sono due persone d'ordine, alzatevi, alzate la mano. Chi vuole fare la domanda va di là, le donne di questo lato, gli uomini di questo lato si seguono accanto a loro. Chi ha il permesso di parlare fa la domanda. Allora iniziamo lo Zohar. Sì, solo che chiederei, forse iniziamo da un brano più corto, tu hai preparato qui una cosa grande per l'inizio. Allora noi apriamo il libricino in pagina 41 dell'articolo, l'articolo che si chiama Man dei Giusti, pagina 41 del libricino del congresso, dal capitolo si chiama l'articolo Man dei Giusti. Man significa questa intenzione che noi vogliamo svilupparci, che noi chiediamo dalla forza, da questa forza superiore che faccia operare questa forza, questa attitudine, la mente, l'emozione che dispieghi davanti a noi il prossimo grado, e in questa forma graduale che così ce lo dispiega ci evolveremo, poiché cosa ci manca? Solo la prontezza. E allora arriva il mondo nuovo. Noi possiamo sentirlo per un po' di tempo, ciascuno e tutti noi insieme. Noi possiamo sentirlo fino a che ci faccia innalzare nello stato costante, fisso. Bala Sulam ce lo scrive che a volte dallo sforzo, anche una persona che totalmente non è pronta per questo, non sa cosa succede, all'improvviso sentirà un'elevazione spirituale, ma non solo un'elevazione, sentirà il mondo spirituale. Dopo questa cosa sparirà, perché non può essere da lui ancora, non può rinvedere nello stato fisso, ma può darsi che se noi terremo questa intenzione giusta insieme, allora questo stato diventerà il nostro livello fisso, il livello della nostra vita. E allora sentiremo quanto noi siamo veramente nello stato eterno, completo, che non appartiene totalmente a questi nostri corpi. E questo, tutto questo può veramente succedere. Prego. Mal dei giusti, l'articolo preso dal libro dello Zohar, l'episodio di Vatene. Cioè le persone che vogliono essere giusti, di giustificare il Bore poiché li ha creato, questo lo si può fare solo dalla visione, dalla sensazione di quello che succede. A cosa io aggiungo? Allora io voglio aggiungere a questo. E perfino nelle anime di questo mondo, lui, dice Rabbi il Bore, lui si diverte. Poiché in mezzanotte, dice il Rav, proprio nella notte, proprio quando c'è l'oscurità e noi la sentiamo per un po', tutti questi giusti di verità si chiamano così poiché vogliono giungere alla verità. La Kabbalah sempre parla di quello che l'uomo desidera in base all'obiettivo, così l'uomo è denominato. Tutti si risvegliano a leggere la Torah e di far sentire le lodi della Torah, cioè di richiamare questa forza che ci cambierà, che ci migliorerà, di richiamare la luce che riporta al bene, la correzione. E il santo che sia benedetto e tutti questi giusti che sono all'interno del giardino di Eden, cioè queste persone che sono già giunte allo stato che sono corrette, e loro fanno da ponte, da legame tra di noi e la forza superiore, sono gli autori dello Zohar, per mezzo dei quali noi ci leghiamo alla forza superiore, tutti ascoltano alle loro voci, e c'è un filo di Chesed che si richiama su di loro. La luce circostante che agisce su di noi e ci cambia si chiama la luce circostante. Durante il giorno, cioè quando c'è la dazione assoluta, l'influenza, quando illumina, quando io sento il risveglio, cioè tramite la mano che loro innalzano tramite la Torah e le lodi, cioè che noi vogliamo ricevere la correzione di connetterci a questa forza superiore, viene richiamata la linea di mezzo verso la nukva, femmina. Che significa la linea di mezzo? Io sono fatto dal desiderio di ricevere egoistico che si chiama la linea di sinistra. Io voglio che venga da me la forza che mi corregge. E questo si chiama la linea di destra. E allora questa linea di destra influenzerà la linea di sinistra e mi costruirà dalle due, mi costruirà là nel mezzo, in un modo che io sia simile al Bore. Allora arriva la forza dall'alto, che si chiama destra, agisce sulla mia materia, che si chiama la sinistra, e allora costruisce una cosa comune, che si chiama la linea di mezzo, che è la luce di Hasadim, che è Ashpah. E dato che loro hanno causato questa luce, queste persone che richiamano questa luce meritano in questa misura che hanno fatto alla Nukva, cioè questo vaso di Ashpah inizia a lavorare da loro. Ed è come scritto: nel giorno il creatore comanderà il suo chesed e nella notte il suo canto è con me, poiché è per il canto nella notte questi giusti che innalzano la loro grida, la loro richiesta, la loro lode, loro meritano il suo chesed nel giorno, cioè che questa notte, questa oscurità diventa giorno. Nella spiritualità non c'è notte o giorno come nel nostro mondo, Sì, che ci sono i giri del pianeta che ci dà questo cambiamento tra giorno e notte, ma nella spiritualità io mi trovo nella sensazione che il desiderio di ricevere mi racchiude tutto, e allora io sento che la notte, e quando mi innalzo al di sopra di questo desiderio di ricevere, poiché io stesso, io lo cambio, io lo faccio diventare giornata, cioè la luce e l'oscurità dipende da come l'uomo lavora con il suo desiderio. Gli stessi desideri, se sono con lo scopo di ricevere, non sono capaci di ricevere niente all'interno di loro. E noi studiamo con voi che se questo è il desiderio di ricevere, vediamo come funziona, allora io non vedo. Ah, è lì, sì? Funziona? Bene. Il desiderio di ricevere, se desidera, e se io lo voglio colmare col piacere, allora il piacere non può entrare mai all'interno del desiderio. Non può, soltanto tocca il desiderio, fino a questo punto. E un po' io sento come se io godessi. E subito se ne va, il riempimento si scompare. Così il nostro desiderio è fatto, dato che è opposto, è meno, e qui c'è il più. Il più rispetto al piacere, perciò c'è un cortocircuito tra di loro e subito tutti e due si neutralizzano a vicenda. E non è possibile, mai è possibile di tenere il piacere che rimanga in noi. Voi non potete darmi nessun esempio, ogni esempio che vogliate, ma anzi, più noi ci aspettiamo un piacere così grande, così sparisce più velocemente. Noi un po' sentiamo, forse una settimana, alcuni giorni dopo, che io desideravo ardentemente una spesa importante, un acquisto importante, di giungere a una cosa, e poi sparisce. Sì? Ci sono i piaceri che spariscono istantaneamente, proprio al momento che tu li ottieni e subito spariscono. E tutto proviene dal fatto che la natura del desiderio e il piacere sono opposti. Perciò convertire l'oscurità in luce possiamo farlo solo in condizione che il nostro desiderio di ricevere lavori con l'intenzione di dare in assoluto verso questa sorgente del piacere. Cioè, se io avrò un rapporto, un'attitudine verso la sorgente del piacere, non dammi, ma che io ricevo per restituire a te, e allora la luce entra e io la faccio diventare in una luce ritornante. E allora questo si trova in me in un flusso incessante, entra ed esce sempre. Io mi trovo qui allora nella luce di Insof che mi attraversa, e tutto il tempo sono colmo. Perciò veramente esiste una condizione: ama il tuo amico come te stesso. E chi ne ha bisogno? Ma io ho bisogno di questo, se io passo a tutti, Rav scrive a tutti, se io passo a tutti la luce di Ensof, la luce dell'infinito, Rav scrive la luce di Ensof. Se io la passo a tutti, allora deve attraversare tramite me, io divento un vaso infinito con la luce infinita. E allora in questa forma la luce diventa la luce, o la notte diventa il giorno. Questa è la cosa che ci afferma lo Zohar. Poi cosa vuoi leggere? Allora, prossimo brano, brano successivo. Il brano successivo si trova in pagina 23, l'articolo che si chiamano Le lacrime. Pagina 23, noi leggiamo insieme, noi pensiamo insieme, noi ci prepariamo insieme al fatto che questa cosa succeda, che abbia un'influenza in noi. Poiché questa forza venga e faccia l'influenza. Lo Zohar anche è fatto in questo modo che piano piano e lentamente, gradualmente entra nell'uomo. Io, diciamo, quando io leggo lo Zohar, io lavoro, elaboro i testi, a volte ci vuole ci vogliono due ore, fino a che io entro proprio ed inizio insieme adesso così di fluire. Qui deve essere una preparazione, per dire la verità, dal primo momento che agisce su di te, ma fino a che tu inizi a sentirlo, perché siamo fatti da strati e strati, e fino a che inizia ad agire. Perciò io penso che durante la giornata, e poi sarà un'altra lezione, ed anche domani, noi così, piano piano, e sempre con la stessa intenzione, noi faremo il libro della Purvara su di noi e sentiremo come questo libro ci fa uscire. E allora, insieme. Le lacrime uguale l'innalzamento di Malchut Abina. E quando questa preghiera nelle lacrime si innalza in su, in queste porte, che vuol dire preghiera e lacrime? Le lacrime, l'uomo quando piange? Piange quando non sa con cosa può giungere quello che vuole, quando può dispiacere, quando non è capace, cosa succederà? Egli non sa, non ha il controllo sul suo stato. Si sente piccolo, si sente debole. I bambini piangono, sì? Ed anche noi. Quando? Quando c'è una specie di situazione che davanti ad essa, nei confronti di essa, non è possibile fare nulla. È il destino, è un caso che c'è qualcosa che è sopra le nostre forze. E allora, la verità è che nella spiritualità lo stato delle lacrime è lo stato più attivo, poiché per l'appunto tramite le lacrime, quello che si chiamano lacrime nella spiritualità, noi adoperiamo tutto questo meccanismo della correzione della nostra elevazione. Prego. E quando questa preghiera nelle lacrime si innalza in su tramite queste porte, capita questo angelo, un angelo della Malchut che si chiama Ofan. Ofan significa che gira, sì? Come la ruota, sì? Che ritorna così, che sta sopra 600 animali grandi e si chiama Yerachamiel. E prende la preghiera che è nelle lacrime, la preghiera entra e si lega in alto, e le lacrime rimangono qui. E sono scritti nell'ingresso, Rav dice l'ingresso nel mondo spirituale, che il santo che si è benedetto l'ha scavato. La preghiera nelle lacrime innalza la man per la correzione della Miftecha. Rav dice Miftecha proviene dal vocabolo aprire, cioè le lacrime aprono questa porta tramite la quale si entrano. Per innalzare, Rav dice correggere, la Malchut, dice il Rav, il nostro desiderio, in Binah, dice Rav, che sia uno che dà in assoluto come il Borè, il grado del Borè, Binah. Perciò la preghiera, cioè la richiesta verso la correzione che noi ci innalziamo, saremo come la forza superiore, viene esaudita. E le lacrime rimangono incise sull'ingresso, cioè devono essere sempre là che si trovano, per tenere questa porta aperta, cioè questo stato deve esistere sempre, lo stato della richiesta, della sottomissione, di questo approccio, che là causano la correzione della Malchut in Binah. Poiché vogliamo che il nostro desiderio, sebbene il desiderio di ricevere, che è opposto rispetto al Borè, che abbia la stessa forma. Le lacrime proviene dal vocabolo che chi piange, poiché mescola la Malchut in Binah. Cioè, da dove proviene il vocabolo di lacrime, Dmaot? Proviene dal vocabolo simile, come Adamo che è simile al Borè. Allora, le lacrime, Dmaot, è questa azione con la quale io giungo fino ad assomigliarmi al Borè. Quando i saggi della verità interpretano i misteri scritti, Ecco che questi gradini di cui parlano gli scritti avvengono da sole a questi saggi in questo tempo e si inventano affinché siano portate alla rivelazione. Cioè, se noi ci occupiamo di questo che ci hanno scritto i padroni delle Zohar, in questo momento, anche se non lo sentiamo, attraversano a noi queste forze, i vasi, le luci, le distinzioni che stanno là dentro, anche se noi non lo comprendiamo. Non possiamo ancora distinguere o sentire queste cose, ma sì, ci attraversano e così agiscono in noi. E se non il loro aiuto, poiché influenzano e così cambiano tanto in noi, non avrebbero la forza di scoprire nessun mistero. E solo in questa forma cresciamo, poiché è come il neonato che non sa come cresce, gira, fa qualcosa. Cosa esattamente egli non sa, ma la natura lo obbliga di correre da un angolo all'altro, di rovesciare la sua stanza, cioè sempre cercare, sempre esaminare, sempre conoscere ogni cosa. Così noi dobbiamo sempre lavorare con questa materia spirituale. Quello che fare noi non importa, non ha importanza. A volte le cose ci parlano migliori, a volte no, a volte piangono, a volte siamo gioiosi, ci emozioniamo, a volte passa così in una forma che cioè non ha niente, è soltanto la perseveranza, cioè bisogna lasciare queste forze lavorare e questo porta al risultato. Questo articolo abbiamo concluso, continuiamo al prossimo articolo? Sì, il prossimo articolo si trova in pagina 44. Qual è il lavoro dell'uomo in questo mondo? Pagina 44. Qual è il lavoro dell'uomo nel mondo? E dall'episodio Vayechi. Conviene osservare anche chi non sa leggere l'ebraico. Comunque è una connessione. Noi parleremo ancora delle lettere, dei simboli. Voi anche avete sentito parlare tanto di questo, sicuramente, di dove arriva tutto, però ci conviene essere legati anche alla forma esterna. Sì. Qual è il lavoro dell'uomo nel mondo? Anche il lavoro della Torah, questo ci insegna che l'uomo deve lavorare sotto il sole, ed è diverso dal lavoro della Torah che è al di sopra del sole, poiché proviene dai superiori. E allora la stessa cosa riguarda il lavoro della Torah, poiché di questo è stato detto: qual è il vantaggio? Poiché se egli lavora nella Torah per gli esseri umani o per il proprio onore, poiché di questo c'è scritto sotto il sole, poiché questa Torah non si innalza in su, in alto. Anche se l'uomo vivrà per 1000 anni, quando viene via dal mondo, gli parerà come se viveva solo un giorno. Cosa ci vuole dire? Che se l'uomo durante la sua vita non giunge alla rivelazione del Borè, cioè all'uguaglianza con il Borè, nella misura minima, questo si chiama la rivelazione del Borè, poiché la rivelazione è in base alla misura dell'uguaglianza, allora non viene scritto niente nella spiritualità. È interessante fino a quanto noi sentiamo, ma non capiamo cosa sta succedendo con noi. Cosa succede con noi dopo la nostra scomparsa dal mondo? Non succede niente, poiché niente rimane. Il grado dell'animale si è terminato, poi cosa succede? Non succede nulla. Tutto quello che abbiamo fatto, da tutto questo non rimane niente. Come dice lui, solo è scritto solo questo sforzo che funziona verso l'unione. Solo questo sforzo tramite il quale in qualcosa abbiamo fatto l'avanzamento spirituale, anche se non siamo entrati proprio, se non siamo giunti anche alla prima misura dell'uguaglianza col Borè, non siamo giunti alla rivelazione, ma tutti gli sforzi verso questo non spariscono, poiché sono al di sopra del grado della bestia. il grado della bestia scompare e quello che rimane è soltanto questo sforzo. Perciò dobbiamo ringraziare per l'appunto una cosa molto grande, aiuta molto l'avanzamento, ringraziare il fatto che siamo qui e che possiamo fare qualcosa che rimarrà in eternità. Questa è veramente la cosa che non ha valore, non ha, è impagabile, al di sopra di tutto ciò che possiamo guadagnare in questo mondo. Io devo dare tempo alle domande, no? Possiamo passare alle domande o se vuoi un'altra cosa? Noi abbiamo preparato qui, ci sono altri brani che abbiamo preparato, il primo e l'ultimo. Allora forse l'ultimo, il primo non lo so. Allora forse facciamo il primo. Allora passiamo a pagina 19, l'articolo che si chiama Lo studio al nome del cielo. Il soggetto della nostra lezione è l'intenzione e questo brano parla dello studio al nome del cielo. Dall'episodio Vatteli. Rabbi Abba, quando veniva da Babilonia, diceva dopo l'esilio, proprio come la nostra situazione, sì? Noi siamo nell'ultimo esilio, noi abbiamo parlato del fatto che ci sono sempre quattro sviluppi, l'animato, vegetale e animale, e noi siamo il parlante. Gli esili erano tre e noi siamo nell'ultimo esilio prima della salvezza, e così via. E allora davanti a noi, prima di noi c'era l'esilio di Babilonia. Egli dichiarava, chi vuole la ricchezza, chi vuole vivere tanto nel mondo dell'aldilà, non in questo mondo, sì? Guardate come lui dice. Lui si rivolge a chi vuole il guadagno nel mondo a venire, che vada e si occupi della Torah. Si radunavano davanti a lui tutto il mondo per occuparsi della Torah. Come lui, chi vuole per il momento fare per il suo bene, non dare in assoluto, cioè le persone che vogliono guadagnare in questo mondo, guadagnare il mondo dell'aldilà, vogliono guadagnare. Come noi, c'è il desiderio di ricevere, io voglio il guadagno, perciò io arrivo alla saggezza della Kabbalah. Un celibe, un uomo che non aveva la donna, cioè che non ha un recipiente, questo si chiama celibe nella spiritualità, era nella sua vicinata, nella vicinanza di Rabbi Abba. Un giorno venne da lui e gli disse, Rabbi Abba, io desidero studiare la Torah per avere la ricchezza, cioè che la ricchezza nella Torah si chiama la conoscenza, che io saprò tante cose, che io sentirò che acquisisco qualcosa. Rabbi Abba gli disse, ecco, certo meriterai tramite la Torah la ricchezza. Egli si sedeva e si occupava della Torah. Dopo giorni disse, Rabbi, dov'è la ricchezza? Gli rispose Rabbi Abba, questo significa che non fa il nome del cielo. Che significa? Che la Torah porta tutto, se tu, la tua intenzione è il nome del cielo. Che questa cosa significa? Che la luce che ti colma, se tu ti colma, se ti assomigli alla luce, allora ti colma e proprio colma tutti i tuoi desideri, ogni cosa che tu voglia, solo se l'intenzione sia per assomigliarti ad essa. Rabbi Abba entrò nella sua stanza per pensare cosa fare con la persona. Ha sentito una voce, questo Rabbi Abba che non sapeva cosa fare con un alunno del genere, ha sentito una voce interiore di se stesso, non l'ha sentito da fuori, che diceva a lui così dal dentro, non punirlo. Che significa? Che punire? Perché non ha dato ancora lo sforzo questo ragazzo, che si fa? Poiché sarà un uomo grande. Ritornò da lui e gli disse, siediti il mio figlio, siediti, io ti darò la ricchezza. Cosa significa questo? Che tu continuerai a studiare la Torah e sarai ricco. Sì? Nel frattempo, venne una persona con la mano un vaso d'oro. ha fatto uscire e la sua luce brillava in casa. C'era qualcuno che è veramente ricco in questo mondo. Disse, Rabbi, io voglio meritare la Torah. E io stesso non sono stato degno di comprendere la Torah. Cioè, io ho i soldi, ma non ho il riempimento interiore. Cosa fare? Niente vale. Allora, e io chiedo uno che si occupi della Torah per me. Perché, ma è possibile cambiare una cosa con l'altra? Di comprare il riempimento interiore in cambio di soldi? Perché io ho grande ricchezza che mi ha lasciato il mio padre, mentre si sedeva sulla sua tavola, metteva sopra 13 bicchieri d'oro. Io voglio meritarmi del precetto dello studio della Torah, io in cambio a questo do la ricchezza. Disse a questo celibe, occupati della Torah, questa persona ti darà la ricchezza. Cioè lui cercava di metterli insieme, uno dà i soldi all'altro, l'altro dà il suo studio al primo. Questa persona gli dava questo bicchiere d'oro. E Rabbi Abba disse al riguardo, non si può dare l'oro in cambio della Torah. Si sedeva, si occupava della Torah e questa persona gli dava la ricchezza. Un giorno, il desiderio della Torah entrava nelle sue viscere, cioè dal fatto che studiava e studiava e studiava per ricevere i soldi dal ricone, allora è arrivato comunque allo stato che influenza su di lui, la luce circostante come noi. Abbiamo tante intenzioni per avere tutto il mondo, per arrivare al mondo a venire, di sapere tutto, io vedrò tutto, io dominerò tutte le forze, io sarò grande, io dirigerò il mio destino, cioè comunque il nostro approccio naturale. Non possiamo abbandonarlo. Sempre pensiamo che io voglio sapere, conoscere, essere eterno, evitare la morte, cioè per vari motivi che sono chiari. Però è tramite lo studio, se studiamo il libro giusto, giungiamo allo stato che ci cambiamo. Ed anche qui è successo così. La luce che riporta il bene. E allora cosa è successo? Un giorno si sedette e pianse. Questo ragazzo è giunto alla conoscenza del male. Il suo rabbino trovò poiché piangeva e chiese, perché piangi? Egli rispose, e cosa io perdo per questa ricchezza la vita del mondo dall'aldilà, cioè io studio e studio e alla fine dei conti io riceverò i soldi e tutto il mio studio va a un'altra persona. Io non voglio più studiare per questa persona, cioè per svendere il mio guadagno in questo mondo a venire. Ma io voglio meritare la Torah per me stesso, cioè io voglio giungere me stesso da solo all'Ashpa, al mondo dell'aldilà, di essere come il Borè. Disse Rabbi Abba, ora significa che già egli fa il nome del cielo. Cioè questo ragazzo è giunto allo stato che ha già capito che gli conveniva giungere all'Ashpa e non ai soldi. Per dire la verità, la storia non è scritta di Rabbi Abba o il ragazzo o il ricco, il racconto è scritto dell'uomo stesso, quello che sta succedendo all'interno dell'uomo, perché noi siamo sempre in qualche dilemma. Stavo bene, io sarò ricco, sarò riuscito, sarò famoso, camperò nella vita, vari pensieri, questi scopi egoistici. Ma il tempo fa il suo lavoro, lo studio inizia a farci innalzare a un'altra convenienza, altro ragionamento. E allora da non Nishma, non al suo nome, si giunge all'Ishma, al suo nome. E così ognuno di noi, tutti iniziano in una forma peggiore, molto sporca, e la luce che riporta il bene, la Torah ci pulisce. Allora facciamoli fare la domanda. Ok, passiamo alle domande, io vi Concordo, ci sono questi due uomini di ordine, nel lato delle donne e nel lato degli uomini. Chiunque ha una domanda è invitato ad arrivare qui. E chi riceverà il permesso di parlare, che accede al microfono e faccia la domanda in voce chiara ed alta. C'è già qualcuno che è giunto? Io ho solo una richiesta. Prima di tutto, un po' silenzio, un po' d'ordine, arrivare in silenzio alle persone d'ordine, e non tanti. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, io sto incontrando un fenomeno che qui ci sono, diciamo, 5.000 persone e una persona fa la domanda. E allora 4.999 sono nervosi. Ma che sta chiedendo? Che mi importa della sua domanda? E allora lavoriamo per l'appunto. Sì? E in questo c'è il guadagno. Non in questa sua domanda e non in quello che io rispondo. Questo è niente. Però se voi avete questa rabbia, questo va bene, molto bene, perché voi dovete unirvi insieme alla domanda e anche io con lui e con la risposta, e questo ci darà un bel risultato, ok? Allora, sentiamo la signora. Ho una domanda. Io ho la sensazione che sono l'unica che non sono corretta. Io credo che anche loro hanno la stessa sensazione. Il fatto che l'uomo giunge allo stato che egli stesso non è corretto e gli altri sono corretti è lo stato che significa che lui sta nel cammino e la sua attitudine verso gli altri è giusta. E veramente è così, poiché noi siamo in questa dicotomia rispetto alla nostra osservazione del mondo, che a me pare che il mondo esiste, le persone qui sono estranee. Io al posto di loro devo vedere le parti della mia anima, poiché qui non ci sono le persone strane, ma è tutta una parte della mia anima. Io, che inizio a sentire la mia anima, inizio a sentirla alla fine dei conti come un punto solo. Quando io ricevo il risveglio verso la spiritualità, io mi sento come un unico punto. E tutto l'altro mondo io lo sento come se si trovasse fuori di me. Fuori di me, così io tratto tutto il mondo, che io devo sfruttarlo. E io non capisco che questo punto è soltanto il punto basilare, questo si chiama io, diciamo l'io, sì? E tutto il resto, tutto, Rav scrive, tutte le anime, tutto il resto delle anime veramente sono parte della mia anima, una parte inseparabile. Che veramente sono io, ma solo mi pare ora che questa parte è l'opposta, che va contro, perché io rompo il mio ego e io li tratto come se fossero miei. Perciò questa sensazione che tutti sono corretti e io no è una sensazione molto bella. Io sono nel cammino, è già un segno molto bello. Sì, prego. Salve, buongiorno. Io non ho capito ancora la differenza tra il piacere materiale e il piacere spirituale. Non ho capito la differenza tra il piacere materiale e il piacere spirituale. Tu hai spiegato nel disegno precedente del desiderio per il piacere. Io lo sento anche nella materialità. E allora, qual è la differenza? Qual è la differenza tra il piacere materiale e il piacere spirituale? Il piacere materiale, tutti i piaceri provengono dal mondo di Ein Sof, di infinito. Il mondo di Ein Sof. E arrivano come la luce. Come la luce superiore. Arrivano tramite il sistema dei cinque mondi ...125 gradini... e così si dividono nel mondo di Ein Sof e la luce di 100% e si divide in 125 gradini fino a che giunge al 0% di luce. E allora frantuma la barriera, sì, è una specie di confine, frantuma qualche scintilla molto piccola che si chiama proprio scintilla. Questa scintilla che frantuma è tutto il piacere che esiste in questo mondo, tutto il piacere, non vi è altro. E si divide in piaceri di questo mondo che si chiamano piaceri corporei, che sono il cibo, sesso, famiglia, e i piaceri umani. Umani che sono i soldi, onorificenze e, diciamo, conoscenza, sapienze. E allora la differenza è, sta in questo che è soltanto una piccola scintilla che colma tutto il nostro mondo, alla fine dei conti. Anche i fisici lo dicono che c'è una piccola scintilla di energia speciale superiore, e da questo si costruiva tutto l'universo, tutte le stelle, tutto ciò che tu vedi è venuto da questa piccola scintilla, ed è veramente così. E allora, come prima cosa, è soltanto una scintilla, e B, va e viene, perché non è una cosa costante, non è una cosa costante. Questa è la differenza, eppure nella spiritualità, questa è la luce, e B, questa cosa è costante. Fino al punto che nel nostro mondo non è costante, che noi spariamo, che noi moriamo. Nella spiritualità non c'è una cosa del genere. Nella spiritualità la sensazione che tu vivi al di sopra del tempo, movimento e spazio. Non c'è la morte. Allora i piaceri sono grandi e così incessanti. Prego. Shalom, io sono Ronit. Io volevo ricevere una spiegazione come mai c'è la separazione tra le donne e uomini. Questo è tra tutte le cose la cosa che ti disturba? La risposta è semplice, diciamo. Ci sono tante risposte spirituali, io ti darò come allo stesso modo che la questione materiale, io ti darò una risposta materiale. Io non voglio che nella lezione dello Zohar si segua una ragazza bella come te, accanto a me. È molto chiaro, sì? Bene. Anche tu non vuoi disturbare a loro, vero? Allora perché chiedere? Sì, prego. Shalom, mi chiamo Yefet. Prima di tutto vi ringrazio per tutto ciò che voi ci donate qui. Io in questi giorni non lavoro, io cerco il mio destino in questo mondo, capisco che devo dare agli altri. La domanda è come io trovo questo destino, come io posso dare in assoluto nel migliore dei modi. Io ho pensato su varie direzioni, e una cosa è fare da ponte tra le coppie che attraversano le crisi. La domanda è come io faccio a sapere che è la cosa più giusta da fare. La radice di tutte le corruzioni è il nostro ego che ci separa dalla forza superiore. Noi siamo nell'epoca nuova, era nuova, che si scopre l'ego globale, che siamo tutti interconnessi però nella maniera cattiva, maligna. Siamo interconnessi per via dell'odio. E perciò la correzione è di giungere alla connessione. Certo, una delle connessioni è la connessione tra l'uomo e la donna, tra le coppie. Ma questo non ci sarà d'aiuto, non ci aiuterà nessuna sofisticheria in questo, nessuno sforzo, poiché è una delle corruzioni, una corruzione particolare della corruzione generale, poiché alla fine dei conti tutto ciò che l'uomo ha fatto in questo mondo si rivela oggi come corruzione. Nell'educazione ci è chiaro, noi siamo in un collasso che proprio non abbiamo niente da fare, allora ancora teniamo queste scuole. Per dire la verità, sarebbe meglio chiudere le scuole. Il bambino ci impara tali cose che è meglio che rimanga a casa. È vero? Tutto il fatto della famiglia, che è la fondamenta della creazione, la fondamenta del nostro avanzamento, guarda cosa succede. La prossima generazione forse non si sposerà, non farà i bambini, i figli, non so cosa succederà. La cultura, la scienza, la tecnologia, la società umana, ogni cosa che tu vuoi, anche l'ecologia, anche la natura, tutto sta in una forma che squilibrato, sì? Lo squilibrio è in tutti i livelli. Questo si chiama la crisi globale, che l'uomo, in tutto ciò che si occupava durante migliaia di anni dello sviluppo, è giunto a uno stato di collasso sociale. E perciò è andare oggi. Se l'uomo vuole fare un affare da questo, un altro paio di maniche, io non voglio intervenire in questo, non dico niente. Però se noi vogliamo fare le correzioni, non potremo fare le correzioni in questo, a meno che se tu li porti alla correzione di tutti e due, alla correzione della loro natura. Oggi l'uomo non è capace non di educare gli altri, non di essere educato, non di essere insieme a qualcuno. Prima di tutto, tutto deve basarsi oggi sulla correzione dell'anima. Nella misura che egli prende cura di questo, che si avanza in questa misura egli potrà fare la famiglia, mantenere il legame nella famiglia. E perché? Perché egli sentirà che il legame della famiglia è necessario per andare avanti verso lo scopo spirituale, altrimenti a cosa serve? Io odio gli altri, che mi serve di stare con qualcuno? Io non voglio questi figli e anche loro non mi vogliono. Io a malapena riesco ad andare d'accordo con me stesso e poi impegnarmi con una sposa. Il nostro ego è cresciuto così tanto che non siamo capaci di sopportare la presenza di un altro. Ma solo quelli che iniziano ad occuparsi della correzione interiore capiscono che bisogna essere sposati, bisogna tenere la famiglia. Loro sì che... Noi lo vedremo nel futuro, nel prossimo futuro, che solo loro potranno veramente essere sposati e in qualche modo di tenersi se sono corretti. Ripeto, osservare tutte queste cose come un particolare di una crisi generale. E questo continuerà a crescere. Perciò noi, nei nostri studi, di tutta la nostra organizzazione, associazione grande del mondo, noi dobbiamo fare così che i nostri amici e le nostre amiche troveranno tra di loro il legame giusto, l'accoppiamento giusto e che veramente tutto succeda nella maniera corretta. Anche oggi durante il congresso io lo informerò. Abbiamo qui, ci aspettano delle sorprese in questi giorni. Tu puoi legarti a quel punto dove là parleranno della vita di coppia, là sarà la possibilità di conoscere, fare conoscenze. Sì, io ve lo racconterò. Lui non vuole dire anche a me, sì? Sì, prego. Shalom, mi chiamo Ariela. Io studio a Petach Tikva nel campus. Io ascolto costantemente al canale 66. E io ho una domanda. Le donne che non sono sposate, che sono divorziate, vedove, se tutto il ruolo della donna è di sostenere l'uomo, Come fanno loro a fare la correzione? Come fanno loro a cambiare l'intenzione se la donna non ha lo stesso merito di studiare come l'uomo? Io, in base della mia esperienza, conosco donne numerose che il loro lato di sinistra è molto sviluppato. Come si può correggere se non, correggerci se non possiamo studiare? Grazie. Io sento dalla parte degli uomini questo applauso. Io ti dirò, il fatto che la linea di sinistra è sviluppata dalle donne, siete d'accordo? Sì, bene. Allora noi, soprattutto ora, apriamo un edificio nuovo, un centro nuovo davanti al nostro centro, qui un altro palazzo grande e là sarà un piano intero per le donne. Potrete organizzarci tutte le attività che vorrete. Noi ci andremo per aiutare se vorrete vederci. Un piano per i bambini, un piano per le donne, un piano per il campus. Cioè, sarà tutto lo spazio. A parte questo, lavoriamo insieme. Ma cosa significa che non c'è l'attività per le donne? Iniziate ad organizzarvi. Forse fino ad oggi non c'era il posto, perché veramente il nostro posto è solo per la fabbrica, la televisione, giornali di vari dipartimenti. Questo è chiaro. Sì, non c'è lo spazio per la comunità, ma ora noi affittiamo un edificio intero per le necessità della comunità e soprattutto per gli abitanti di Petah Tikva. Sì, prego. Salve Rav, io sono Adam da Eilat. Hai spiegato un po' di tempo fa della qualità di Mosè. Hai detto che io devo chiedere dal Borè che egli dia i colpi al Parò e di nascondermi dietro il Borè. Sì? E tutte le qualità, e la qualità di Mosè serve perché alla fine dei conti Faraone manda via il mio popolo, è vero? Dice il Rav, giusto. Che significa il mio popolo nelle mie qualità interiori? Che significa che ti salvi dal suo ego, dal mio ego, sì? Manda via il mio popolo, questo punto, questo desiderio che esiste, che tu a volte lo riconosci, a volte tu vuoi la spiritualità, sei disposto a scappare, sei disposto ad innalzarti, a volte senti che sei seppellito sotto la tua materialità, i tuoi desideri materiali, che c'è qualcosa che ti blocca. E allora tu vuoi distinguere, vuoi dare alla tua spiritualità questo desiderio, questa scintilla piccola, vuoi farla uscire da tutto questo esilio, dal controllo di Faraone e di evolverti. La nostra evoluzione è così, che prima di tutto noi siamo all'interno del nostro ego. All'interno del nostro ego. Noi dobbiamo innalzarci al di sopra di esso. Sì, si chiama l'uscita di Egitto. Quando noi ci innalziamo, sì? Quando noi riceviamo in questo livello la forza dell'evoluzione, si chiama la dazione della Torah, il dono della Torah, la rivelazione della divinità, poiché allora quando arriva e si rivela su di me la luce superiore, la luce circostante, un po' più della luce circostante, allora io inizio ad innalzarmi fino al grado di Binah, e quando io giungo al grado di Binah, questo significa che ho attraversato i 40 anni del deserto. Dopodiché io inizio perfino a correggere questo ego, inizio a elevarlo, inizio a rinnovarlo. E così tutto il tempo io mi innalzo al di sopra dell'ego in questi 40 anni del deserto, solo che mi allontano dall'Egitto verso la direzione della terra di Israele. Questo si chiama qui la terra di Israele. Qui è l'Egitto. E questo è il deserto. Allora, io ho finito con la Malchut, sono giunto al grado di Binah, e allora da Binah io giungo al grado di Keter, questo si chiama la terra di Israele. Allora io prendo in attorno tutto questo ego ed inizio a convertirlo con lo scopo di dare in assoluto. Allora, prima di tutto, scappare da questo faraone. Deserto. Beh, io non vedo. Ok. Poi? Rav, salve. La mia domanda è questa. Tutta la Torah viene descritta con i desideri del Creatore Santo. Come si può tradurlo in parole? Cioè, i cabalisti, io capisco che così sentono il Borè. Ma se io sento il Borè, ad esempio, e come, diciamo, se io faccio un'azione, e allora io non vedo nessuna reazione, allora io capisco che c'è qualcuno che vuole dirmi qualcosa. Ora, come questo fatto è tradotto in parole nella Torah? C'è sempre la Torah parla e lui disse così, cosa, io ho creato la Torah, in una linea ho creato la Torah come spezia, una frase che ti piace molto dire. E allora come questa cosa viene tradotta in parole, i desideri del Borè? Se io sento qualche fenomeno interiore, io posso dire al riguardo ciò che io sento o no? Posso. I cabalisti, vuol dire coloro che sono giunti a qualche adattamento al Borè, a questa qualità che ora si rivela in loro, e loro iniziano a raccontarci. Che significa quando Mosè scrive al principio Dio creò il cielo e la terra? Perché? Che Eliahu lui lo sente nell'orecchio? No. Ma è una realizzazione, la riscrive. Sappi perché che prima che fossero emanate le emanazioni, create le creature, la stessa cosa come Mosè, solo in altre parole. Questo l'uomo lo sente, la realtà, e ce lo racconta. Lui può cantare, lui può suonare, lui può raccontarcelo come il re Davide, tramite i salmi, ce lo può raccontare come i profeti. È la sensazione interiore che così loro la esprimono, sì. Ma la domanda è se questa sensazione interiore del cabalista è una cosa precisa o che è soggettiva. No, non esiste che non è precisa. Non esiste. Perché si dice che quello che non realizziamo non lo riconosceremo con parola o vocabolo. Esiste questa legge nella spiritualità. Non è possibile che l'uomo che sta nella conoscenza spirituale vera, ci sono coloro che scrivono quello che gli pare. Ma il cabalista che è giunto, prima di tutto, nel cabalista abbiamo alcune condizioni. La prima condizione è da chi egli ha ricevuto. L'inizio egli deve ricevere da un maestro qualificato. Non esiste così che io sono alzato la notte e ho un sogno. Questo è un caso al psichiatra. Il cabalista sempre è valutato secondo se egli ha ricevuto questo in modo chiaro, in uno studio stretto, da chi stesso era qualificato e un cabalista. Allora, prima di tutto, se uno ha questo certificato che hai studiato da un cabalista, questa è una cosa. Seconda cosa, se tu hai studiato da lui, hai ricevuto da lui, cioè questo biglietto di entrata, non so come dirlo, alla vita spirituale, allora non esiste che tu parli più alto della tua rivelazione. Questa è la natura spirituale che si riveste così nell'uomo, fino a che l'uomo parla così, ed è scritto l'uomo, il giudice ha soltanto ciò che i suoi occhi visionano. Quello che ha meno da visione lui non lo dirà. Ci sono tante cose che io credo che devono essere così, ma io non ci parlo. A volte io dico che a me pare che è così, però pare a me. Così a volte io lo dico, sai, i miei alunni. Non può essere. È la natura spirituale stessa che stabilisce l'uomo così, che egli non parla rispetto alle immaginazioni, poiché questa è la natura, ed egli parla solo dalla sensazione chiara che egli realizza. Sono rimasti 5 minuti, dovremo terminare con le domande e continueremo. C'è un altro soggetto che io vorrei che tu lo trattassi. Hai parlato della lezione dell'intenzione. Se tu puoi spiegare fino a quanto è importante il legame odierno a una cosa, verso una cosa dalla nostra lezione che c'è nella TV, che c'è nell'internet, si può vederlo dal vivo quando io sento comodo anche per 3 minuti, fino a quanto è importante il legame odierno, quotidiano, con la lezione come un mezzo per la correzione dell'intenzione. La nostra vita è fatta in base di giorni e notti. In questo c'è una cosa molto profonda, non è così un giorno e notte, ma è il rinnovamento dell'anima. Perciò non può essere che l'uomo manca una giornata e non si lega anche almeno per mezz'ora, diciamo, con la sorgente. Non esiste. Non c'è bisogno di 3 ore prima del mattino, se noi parliamo dell'ora di Israele. Ci sono persone che sono dall'estero, però qualche brano di mezz'ora, ci sono i brani speciali, ci sono anche porzioni di qualche minuto. Sì, questo è un obbligo, è un obbligo. E più andrete avanti vedrete quanto questi distacchi e i contatti saranno ancora più acuti. Io l'ho visto sul Rabash, l'uomo che si trova nel legame spirituale, nel mondo spirituale, e tutto il tempo sta in questo, egli si sveglia, si alza come una bestia, un distacco totale. Dammi una tazza di caffè, io gli porto la tazza di caffè, piano piano si sveglia, beh, studiamo qualcosa, inizia a recuperarsi. Nelle persone grandi il distacco dalla spiritualità e il ritorno sono molto, c'è una discrepanza molto grande tra la bestialità e la spiritualità. Allora cosa voglio dire? Noi dobbiamo essere sempre interconnessi. Diciamo, ora con la TV noi siamo qui, noi ora vogliamo giungere alla radio, poiché sia la possibilità per ogni persona di essere un po' in ogni punto insieme a noi, che gli sia più facile, anche se oggi c'è MP3, ci sono gli altri mezzi, ma Pigo non sa che comunque sia qualcosa da fare. Noi dobbiamo andare incontro alle persone, però senza dubbio l'uomo deve sempre tornare in un singolo momento, per quanto possibile, di essere legato alla spiritualità. Le canzoni, le relazioni, qualche piccolo brano che abbia nella sua tasca, un libretto da leggere. C'è il nostro sito dell'internet, kabbalah.info/it, abituateci all'internet, è più interattivo della TV, c'è più scelta. Nel nostro sito c'è una sezione che è dedicata a questo, ed è la sezione della lezione del mattino, potrete trovare la lezione, parti dalla lezione sia giorno varie volte nel giorno. Poi c'è il mio blog, lightman.it. Io lo scrivo in base alla lezione di quel giorno, allora vi prego. Io credo che chi legge il blog già ha qualche porzione, ha già il minimo. Allora ogni giorno entrate nel blog. Un'altra cosa, se potrai riferirti a questa cosa. Oggi nel congresso faremo certe azioni, le lezioni, riunioni degli amici, pasti, serate culturali, attività fuori di questa sala. Con che intenzione l'uomo deve stare durante queste attività per avere il massimo dell'utilità spirituale? La prima intenzione è che da solo non si può giungere alla spiritualità e insieme si può giungerci facilmente. Io ritengo che questa è veramente la prima intenzione. Insieme, con facilità, da solo, no. Mai no. C'erano casi speciali in tempi precedenti, sono coloro che si chiamano gli avi, coloro che erano nel tempo dell'esilio, e noi siamo con voi nel tempo della salvezza, cioè che vi si apre il libro delle zone, migliaia, noi possiamo fare solo da soli, solo insieme. Perciò l'unione insieme, Baal Solam ce lo scrive nell'articolo il dono della Torah, ovunque, la pace nel mondo, e tutti i cabalisti lo scrivono. È un tuo amico come te stesso, una grande legge generale della Torah, che è un vaso generale, non c'è l'alternativa, dobbiamo sentire che siamo insieme. E questa sensazione che siamo tutti connessi, questa sensazione che dobbiamo connettere le anime, sì, poiché ogni singola anima non è un vaso, il vaso è la connessione tra le anime. Se noi ci connettiamo, là sentiremo e scopriremo la divinità. Allora provate a sentirlo dentro. Non importa quanto siete così connessi tra di voi, non è che io devo abbracciarmi con gli altri, o cantare, o ballare, ci sono le persone che sono più con la tendenza verso questo, ci sono coloro che no, non importa, la cosa più importante è l'interiorità, che l'uomo è pronto, che l'uomo vuole. Beh, forse concludiamo con una citazione del Rabbi Baruch Shalom Ashlag, tuo maestro, quello che hai detto ora. Quanto è necessario la connessione tra i cuori, che siano un unico gruppo per ricevere il volto della divina presenza. Questa cosa riguarda anche le donne. C'è scritto in merito delle donne giuste e che i figlioli di Israele sono usciti dall'Egitto. Il desiderio della donna influenza l'uomo in un modo decisivo. Perciò le donne devono così volere connettersi nel loro desiderio che sia grande, unico e di realizzarlo tramite gli uomini. Noi potremo farlo. Questo è un evento senza precedenti. È per la prima volta nella storia che noi vogliamo unirci con il libro dello Zohar e per mezzo di esso scoprire la dimensione spirituale e sentirla dentro. Questa cosa è possibile. Voi vedrete un'altra ora, un'altra ora, un'altra ora. Qualcosa succede dentro. E allora questo succederà. Allora saremo insieme e anche durante gli intervalli, in ogni situazione. Poi cosa io faccio? Tu firmerai i libri durante l'intervallo. Ok, va bene. Allora vi ringrazio. Ragazzi, ciò che io chiedo... Alla fine di ogni singola lezione noi facciamo insieme due azioni. La prima cosa cantiamo e seconda cosa noi ci sediamo e ascoltiamo agli annunci. Ora cantiamo. Yes, oh,
מכם לשבת בבקשה. אנא מכם לשבת, נשמור על השקט. מספר הודעות לגבי הכנס. קודם כל, הדבר הכי חשוב, מה שאני מחזיק ביד זה חוברת הכנס. חוברת הכנס, יש כאלה אולי שהגיעו מאוחר ולא הספיקו לקבל, אני מבקש לשבת, פשוט לא לעמוד. גם בסוף, כולם לשבת. אנחנו, כל דבר שנעשה פה בכנס הוא פעולה קבוצתית. גם אם נשיר, גם אם נלמד, גם אם נהיה בהפסקה. אנחנו עושים את הכל כאיש אחד בלב אחד. חוברת הכנס, מי מכם שלא הספיק לקבל אותה, מוזמן לגשת לדוכן הספרים שנמצא שם באוהל לבן בחוץ ולקבל אותם. דבר נוסף, כמה הודעות מנהלתיות, אבל אולי לפני זה אני אתחיל יותר מדברים שקשורים לתוכן. בדוכן הספרים מצפים לכם אין סוף ספרים, החל מכתבי בעל הסולם בתלמוד 10 הספירות ועד לספרים לכל המשפחה. אני אשתדל בכל פעם בסוף כל שיעור להביא ספר אחד או שניים ולהסביר בכמה מילים עליו כדי לחסוך לכם שם. הספר הזה נקרא קבלה במילים פשוטות. הוא בעצם קורס ראשון בחוכמת הקבלה ללימוד עצמי, כתוב בשפה קלה, מיועד לכל מי שרוצה לדעת קצת יותר את יסודות חוכמת הקבלה. קבלה במילים פשוטות. הספר הזה, הנקודה שבלב, ספר חדש, הדפסנו אותו בשבוע שעבר במיועד לכנס. הספר הזה הוא בעצם ספר מתנה. הספר הזה הוא ספר מתנה. למי מתנה? לעצמנו. ולכל מי שאנחנו אוהבים. הספר הזה מיועד להיות פגישה ראשונה עם הגדלות והחוכמה והרגש והעוצמה של חוכמת הקבלה. הוא בנוי מקטעים קצרים, החל ממשפט ועד שני עמודים מקסימום, והוא מעביר את כל ההתפעלות שאפשר להעביר, ולנו לא תמיד יש את המילים הנכונות, למישהו שאנחנו רוצים להכיר לו את החוכמה, הנקודה שבלב. לגבי ההתנהלות שלנו פה בכנס, אני אתחיל קודם כל מהאירוע הבא. האירוע הבא שלנו הוא בשעה 12:30, ארוחת צהריים. מבחינת כללים של ההתנהגות שלנו כאן בכנס, אז כמו שכבר שמנו לב, בצד הזה יש ישיבה של גברים, בצד הזה יש ישיבה של נשים. מי שמאוד חשוב לו מסיבה, לא משנה מה, לשבת ביחד, או חשוב לה לשבת ביחד, אפשר לשבת בסוף בצורה מעורבת. מעבר לבילונות השחורים שנמצאים כאן וכאן, ישנם שירותים. בצד הזה שירותי הגברים, בצד הזה שירותי הנשים. בלובי הכניסה נמצאים כמה דברים. א', מודיעין, ועל כל דבר שאני אומר יש שלט אז תוכלו למצוא, מודיעין. חס ושלום שלא נצטרך גם מרפאה. בקומה השנייה מעל הלובי יש בית כנסת שבו מי שמעוניין תתקיים תפילת מנחה וערבית, מנחה בשעה 1:35, ערבית בשעה 7:20. אולמות הילדים, שמי שהביא את הילדים שלו, שם נמצאים הילדים, נמצאים בצד הזה של האולם שלנו, בקומה הראשונה וגם בקומה השנייה. הורים מתבקשים תמיד תמיד להיות זמינים בטלפון ברטט. הורים תמיד זמינים ברטט. בצד ההוא ישנם אוהלים לבנים בחוץ, ששם יש אזור שבו יש מחירה של ספרים, דיסקים, חולצות וכל מיני דברים שהדפסנו במיוחד לכנס. הרב לייטמן שם יתום על ספרים. מי שטרם הסדיר את ההרשמה שלו לכנס או את התשלום, או מי שירצה להגדיל את הרישום שלו לימים נוספים, אנא מכם לעשות את זה בהקדם ברישום. הרישום נמצא שם על מנת שנוכל להיערך לזה. כמו שאמרתי, חובר את הכנס, מי שלא קיבל, בדוכן הספרים בחוץ. הרב יחתום על הספרים של הכנס באזור שם של מכירת הספרים. הורים לילדים בגילאי הגן, הורים שהילדים שלהם בגילאי הגן ונמצאים כאן בכנס, אתם מוזמנים לאסוף עכשיו בסיום ההודעות את הילדים שלכם, הם ממתינים לכם לסעודת צהריים משותפת. הקהל כולו מוזמן לקפה ולפעילות מגוונת שמתרחשת בחצר הקדמית שמחוץ לאולם. אורחים שבאו מחוץ לארץ לכאן מוזמנים להירשם לסיורים בארץ למקומות שקשורים לספר הזוהר. יש דוכן בחוץ שנקרא קבלת טורס. אנחנו סיימנו, ואני רוצה לסיים עם המשפט האחרון של הרב מהשיעור לגבי הכוונה. האירוע הבא, אני חוזר שוב, 12:30, סעודת צהריים. הרב אמר כך: לבד אי אפשר להגיע לרוהניות, ויחד בקלות. 12:30 ארוחת צהריים.